E allora torniamo in voce, sono le 18:24, siete sempre all'ascolto di Mezzedes. Come preannunciato, oggi pomeriggio, tra gli altri argomenti, sempre comunque tenendo un occhio aperto a Tiburtino Terzo, a quello che sta accadendo fuori dal Consiglio Municipale, che insomma è stato annullato, quindi però rimaniamo sempre pronte e vigili. Volevamo affrontare anche un argomento che è stato protagonista e re sui giornali per tutta l'estate. Parliamo in particolare di due violenze che sono avvenute, una il 26 agosto, ovvero lo stupro a danno di due donne sulla spiaggia di Rimini da parte di quattro migranti, dico migranti poi spiegheremo perché, sottolineo la cosa, e il 6 settembre si è verificata un'altra violenza, una di quelle che arriva ovviamente alle nostre voci perché sappiamo che tantissime non sono denunciate. 6 settembre, una violenza a danno di due ragazze studentesse che sono qui in Italia, in particolare a Firenze, per una borsa di studio, violentate abbordate fuori da un locale, insomma l'avrete letto ovviamente tutte e tutti, abbordate fuori da un locale, accompagnate a casa dai carabinieri e lì violentate. E perché prendiamo questi due casi in particolare? Perché sono stati comunque tanti gli stupri che sono stati effettuati questa estate e tutto l'anno, insomma i dati li conosciamo benissimo. Questi due hanno particolarmente attirato l'attenzione dei giornali, sono stati come sempre, diciamo qui da questa radio, come da sempre le femministe, le donne insomma provano a dire da tanto tempo, sono stati particolarmente strumentalizzati a fine razzista, soprattutto quando si è saputo della violenza di Rimini ed appunto a questo punto della nazionalità dei quattro stupratori, si è scatenata a quel punto una caccia all'immigrato, una diffusione immensa di dati, statistiche su quanto stuprano gli immigrati, sul fatto che gli ius soli è un pericolo per la nostra nazione, sul fatto che i migranti li dobbiamo fermare alle frontiere perché oltre che stuprare portano anche le malattie. Infatti sullo stupro di Rimini c'è stata anche una sottolineatura sul fatto che uno degli stupratori aveva la tubercolosi, per cui oltre al degrado, questo è stato quello che per il titolo che per esempio ha utilizzato Libero, il giornale, uno dei peggiori in questa estate, oltre a portare violenza portano anche malattie. E c'è stato insomma un gran parlare su tutte le televisioni, dalla 7 ai talk show, a tutti i giornali, su come potevamo liberarci di questi migranti portatori di violenza, portatori di una cultura di stupro. Oggi per l'appunto c'è stato un articolo vergognoso sul Tempo a cura di, non mi ricordo se mi aiutate, scusate,
Marcello Veneziani,
in cui parla insomma del fatto che dice di cosa ci stupiamo noi, in realtà noi abbiamo questi ragazzi giovani, freschi, pieni di ormoni che vanno in giro e non hanno donne, a un certo punto qualcuno in giro ne trovano e quindi insomma questo un po' è stato il modo in cui è stato affrontato lo stupro di Rimini. Dopodiché c'è stato un'altra violenza giunta all'orecchio dei giornalisti, è stata quella dei carabinieri bianchi in divisa, portatori di valori della patria, per cui già lì insomma diciamo che all'inizio ovviamente le parole delle donne che sul fatto di Rimini non erano state minimamente messe in discussione, come invece avviene nel 99% dei casi, invece a Firenze tantissimi dubbi sono usciti fuori, perché queste ragazze avevano bevuto, perché queste ragazze hanno vestito in modo strano, perché comunque stavano folleggiando, erano in una discoteca, e soprattutto a un certo punto è uscito il fatto che queste ragazze avevano una fantomatica polizza di stupro che avevano tutte le studentesse americane che venivano a studiare in Italia. A quel punto apri di cielo tutta una serie di statistiche, il Messaggero in primo piano, ci sono tantissime polizze antistupro che aiutano a denunciare le donne e gli abusi, sono 200 denunce, il 90 sono inventate, insomma alla fine si è scoperto che ovviamente questa polizza antistupro non esiste, esiste una generica polizza che facciamo in realtà anche noi quando andiamo all'estero, e una polizza di assicurazione, all'interno c'è anche una violenza, perché in America sappiamo bene che se succede qualsiasi cosa a livello sanitario non sei coperta, per questo noi infatti infatti facciamo le assicurazioni quando andiamo all'estero, dove non ci sono dove non c'è la copertura sanitaria nazionale, e quindi insomma e quindi questo è stato il modo in cui, che non è finito in realtà, perché c'è stata anche tutta una presa di posizione del sindaco di Firenze sul fatto che bisogna educare queste ragazze, perché Firenze e le nostre città non sono le città dello sballo, per cui non è che ve ne potete andare in giro così e poi stare a pensare che non vi succede niente. A quel punto è intervenuto anche Renzi sul Corriere, dicendo che no, invece il sindaco in realtà ha condannato, però suggeriva a queste giovani donne di avere un comportamento più consono. Piano piano poi sono uscite le prove che magari a tante donne, a noi non servono, insomma la parola di una donna abusata e sopravvissuta ad uno stupro c'è più che sufficiente, però insomma c'è tutto, sono iniziate ad uscire le prove che evidentemente questo stupro insomma c'era stato. I giornalisti in qualche modo hanno dovuto ritrattare le affermazioni iniziali, e quindi iniziare però senza ovviamente neanche lì chiedersi della condizione di queste ragazze, come stavano, dove stavano, chi se ne stava prendendo cura, insomma che fine potessero aver fatto. Ovviamente l'attenzione dei giornali, della pubblica opinione, se esiste una pubblica opinione, è stata ovviamente riportata sulla vergogna dell'arma, per cui non attacchiamo tutti i carabinieri, non ci sono solo queste mele marce, ma niente, noi lo sappiamo benissimo che gli stupri a danno delle divise, a danno di donne da parte delle divise ce ne sono tantissime, ne abbiamo seguiti tanti anche qua da questa radio, per primo Tuccia e lo stupro dell'Aquila.
E su questo, mentre se c'è uno stupro fatto insomma da una persona che viene da un uomo e viene da un altro paese, si cominciano a fare le statistiche, il riepilogo di tutti i precedenti, io non ho letto nessun giornale che abbia ricordato lo stupro in caserma al Quadraro, si trattava sempre di una caserma di carabinieri, lo stupro nel CIE di Via Corelli a Milano, sempre da parte di una guardia, e poi appunto lo stupro dell'Aquila, che sì, era un militare, ma a parte che anche i carabinieri sono militari, ma quello poi era ingaggiato nella operazione Strade Sicure e quindi conduceva proprio operazioni di polizia, insomma, quindi in qualche modo equiparato ai carabinieri, insomma, di cui ci siamo molto occupati da questo microfono e non abbiamo smesso ancora di occuparci, insomma, di quello che successe fuori dalla discoteca vicino all'Aquila. Quindi insomma, tutti come dire, a me mi vengono in mente questi quattro, ma si potrebbe allungare l'elenco. Tutto ciò ovviamente non accade, cioè i giornalisti non si vanno a rivedere insomma quanto le divise portino sicurezza e quanto siano invece un pericolo la militarizzazione delle strade per le donne che queste strade le attraversano. Insomma, tanto per continuare a sottolineare questa differenza. Sui dati che tu dicevi prima, è uscito nel frattempo, che sono stati usati in tutti i modi possibili, dei dati raccolti da Demoscopea sugli stupri in Italia negli ultimi sei mesi, cioè nei sei mesi scorsi, insomma, in cui venivano fuori 11 stupri il giorno. Ovviamente sono gli 11 stupri di cui si viene a conoscenza, quindi quelli denunciati o che perlomeno arrivano in ospedale, eccetera. E lì sulla lettura etnica dei dati è stata spaventosa e tirata all'estremo, ovviamente da entrambe le parti in qualche modo, perché lo stesso dato veniva letto in due maniere opposte, ma in realtà c'era un'unica maniera, cioè evidente, insomma, gli stupri li fanno gli uomini e
da dove vengono vengono,
e comunque insomma la maggioranza degli stupri in Italia vengono commessi da uomini che hanno il passaporto italiano, insomma, ovviamente.
A fronte di questo che stavamo appena dicendo, c'è anche da dire che, a parte i numeri e le statistiche, di cui appunto, come sottolineava la compagna, sicuramente è solo una piccola parte quella che emerge, no? Tutto quello che rimane dentro a casa, cioè noi sappiamo quello che avviene tra virgolette in strada, quello che acquista certo. un tipo di appunto visione mediatica, mettiamola così. Dentro questo, poi è vero anche che tanti piccoli episodi sono trattati in maniera differente a secondo dell'identità, cioè dicevi in questi giorni solo quelli che ti sei ricordata, però è successo l'altra notte nei confronti appunto di questa giovane donna finlandese, di un ragazzo del Bangladesh appunto che era stuprata eccetera, arrestato. leggevo proprio oggi, giusto perché veramente stanno aumentando, di una turista belga che denuncia anche lei un tentato stupro sulle scale del Campidoglio fatto da un aggressore israeliano. Ovviamente il leitmotiv di tutti, siano italiani, siano dell'arma, siano militari, siano stranieri di qualsiasi parte del mondo, è: ma lei ci stava? Non avevo capito, sì. Ma lei ci stava, insomma, lei era consenziente. Quindi questo per farvi capire che veramente forse è l'unico, una delle poche cose in cui non c'è una differenza,
si trovano d'accordo, sì, sul consenso, d'accordo,
no? Le sì. donne sono sempre consenzienti.
Beh sì, c'è stata anche la dichiarazione del mediatore culturale, anche quella super strumentalizzata, perché no, era musulmano, quindi tutti i musulmani la pensano così, e vabbè, che diceva sì, fa male all'inizio, però poi ti abitui, che in realtà non ha detto una cosa così sbagliata, nel senso che gli stupratori questo lo pensano veramente.
Ma veramente, diciamo che lo pensano.
Lo pensano veramente.
Anche all'interno, diciamo, lo pensano anche parecchi uomini.
Sì, sì, sì,
cioè,
sì.
Nel senso che non è solo nel contesto della violenza o dello stupro, però qui dovremmo fare un approfondimento proprio sullo sdoganamento del maschilismo, di alcuni comportamenti, anche del linguaggio che viene usato, insomma, nelle nostre città, sia dai politici, tra virgolette, fino ad arrivare all'ultimo passante per strada, in cui mi sembra che ancora una volta sul corpo delle donne non solo ci si giocano le campagne elettorali, ma ci si gioca proprio i percorsi identitari, no? Come se poi perché affianco a questo, affianco alla violenza, c'è anche un dato che adesso viene messo un pochino come attenzione, non so se voi condividete, però gli viene dato un po' meno risalto, no? Sui femminicidi. Cioè, contemporaneamente in questi giorni, per motivi differenti, però sono scomparse delle donne, hanno ritrovato i loro corpi, non ultima questa ragazza di 16 anni in cui alla fine sembra che il fidanzatino di 17, e anche su questa età, insomma, dovremmo cominciare a riflettere, insomma, quanto si abbassa l'età di manco oserei chiamarli uomini, di ragazzi che commettono comunque violenza nei confronti appunto di altre ragazze.
Sì, su questo è proprio, come dire, il meccanismo mediatico, no? Per cui in questo momento si parla di stupri. E quindi vanno sul giornale gli stupri. Mediamente sul giornale non ci vanno gli stupri, noi stiamo mesi senza leggere stupri sui giornali. Quest'estate invece è stato usato di nuovo, perché sono anni che si usa questo meccanismo della propaganda politica a fini razzisti basata sugli stupri, e quindi adesso tutti gli stupri passano sui media. Poi verrà purtroppo un femminicidio che per un qualche motivo i media decidono di cavalcare, allora a quel punto ripasseranno i femminicidi, però contemporaneamente a tutto ciò avvengono gli stupri e avvengono i femminicidi, purtroppo sempre. Noi comunque oggi vorremmo puntare particolarmente l'attenzione su appunto l'uso politico che si fa dello stupro, e è un uso politico che si fa anche nelle retoriche, sui giornali, sui social media, eccetera eccetera. Per parlare di tutto ciò vorremmo anche far intervenire, abbiamo letto insomma ieri un articolo interessante sul Manifesto a firma di Anna Maria Rivera, che insomma è una compagna con cui da questi microfoni abbiamo parlato tante volte, dal titolo Castrazioni etniche per stupratori dell'altro mondo, e che parla proprio di questo, insomma, di come si sviluppa la retorica violenta che usa lo stupro per dire altro. E quindi vi facciamo una brevissima pausa musicale per metterci in contatto con Anna Maria, e poi torniamo in voce.
C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie, et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive, et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert, et devine qui s'en sert. Où ça prit la conjoncture, ça vénère l'économie. Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté.
Yeah. 18:39 Radio Onda Rossa, all'altro capo del telefono abbiamo Anna Maria Rivera. Punto, ci senti?
Sì, sì.
Ciao.
Mi sento benissimo.
Buonasera e grazie insomma per questo tuo intervento. Noi insomma abbiamo deciso oggi di dedicare spazio a un tema che potremmo chiamare, non so, strumentalizzazione, uso politico dello stupro, essenzialmente a fini razzisti. Noi abbiamo letto il tuo articolo che ci è sembrato molto interessante e per questo insomma vorremmo che tu ci dicessi la tua.
Sì, io non posso che ripetere in sostanza quello che ho scritto nell'articolo pubblicato dal Manifesto di ieri. Io penso che si dovrebbe parlare più precisamente di etnicizzazione o forse ancor meglio di razzializzazione della violenza sessista, ma è del tutto evidente come completamente differenti siano state le narrazioni mediatiche, diciamo così, dei due stupri di gruppo commessi a Rimini e dall'altra parte appunto la narrazione, ripeto, degli stupri in divisa, potremmo dire. Insomma, quella di Rimini è stata, io ho scritto, tanto volgare, smodata, colpevolista a priori, anche irrispettosa, questo è da sottolineare, anche del tutto irrispettosa delle regole minime relative alla presunzione di innocenza, in più anche la tutela di minorenni, trattandosi di minori per l'appunto, e al contrario quella dello stupro in divisa è stata assolutamente cauta, tutta condotta al condizionale, addirittura scettica nei confronti di prove e testimonianze abbastanza probanti. Io sottolineerei anche questo, forse con più forza, un altro elemento: le allusioni continue allo stile di vita e alla moralità delle vittime, delle due vittime, delle due giovani americane. Insomma, a questo proposito ho citato e ripeto quello che e riporto ancora una volta quello che ha dichiarato il sindaco di Firenze, che è un uomo del PD, come sapete bene, il quale ha fatto ricorso al, io lo definisco osceno, davvero osceno, luogo comune del se la sono andata a cercare. Mardella ha detto che, lo ricordo, è importante che gli studenti americani imparino, anche con l'aiuto delle nostre università e delle nostre istituzioni, che Firenze non è la città dello sbaglio. Quindi la colpevolizzazione che più chiara non si può, delle vittime del presunto, quasi certo, stupro. Però ogni volta noi ci meravigliamo di questa indecenza, un'indecenza tra l'altro che tende ogni volta a sottrarre la parola alle donne. In realtà nel nostro paese c'è una lunga storia di appunto etnicizzazione della violenza sessista e trattamento differenziato a seconda del profilo etnico, della provenienza, eccetera eccetera, degli stupratori. Si selezionano costantemente, si gerarchizzano, si enfatizzano, oppure al contrario si minimizzano i fatti di cronaca riguardanti la violenza sessista, appunto, come dicevo prima, secondo il profilo etnico, la provenienza, la nazionalità, eccetera, dei presunti colpevoli, ma anche secondo il clima politico del momento. Questo è del tutto evidente. Al contrario, e questo tengo molto a ricordarlo, al contrario, allorché le vittime vittime anche di crimini orrendi sono persone di origine immigrata o persone appartenenti a minoranze, si tende a censurare la notizia, a relegarla nella cronaca locale. Io posso parlarne a ragion veduta perché dovetti fare un'inchiesta su un omicidio orribile, quello di Mohamed Abbasi, un cittadino tunisino ma residente a Parma da lungo tempo, il quale fu, ricordo, sottoposto a una lunga seduta di torture e mutilazioni da parte di due cittadini di Parma che passavano per persone del tutto rispettabili. Bene, questo caso estremo, davvero, lo dico perché così è stato, questo caso estremo per crudeltà è riuscito, è stato relegato nella cronaca locale ed è stato o in quotidiani locali ed è riuscito a bucare la cronaca nazionale, che se n'era completamente disinteressata, solo grazie all'inchiesta da me fatta e da me condotta e grazie ai tre articoli conseguenti che il Manifesto pubblicò a suo tempo. E questo per dire che non è affatto un fenomeno nuovo, è un fenomeno che comincia perlomeno dico, con l'arrivo in massa dei migranti albanesi, quando qualunque fatto di cronaca nera accadesse, qualunque crimine grave o meno grave veniva attribuito appunto all'albanese di turno. Questo andrebbe aggiunto il fatto che in particolare per quel che riguarda la strumentalizzazione dei crimini contro le donne, questi costantemente sono stati etnicizzati, vengono appunto enfatizzati se commessi da altri, e questo al fine di compiacere gli umori collettivi più beceri e più malsani, e spesso al fine di varare misure legislative diciamo così razziste e al tempo stesso sicuritarie. Io ricordo, non so quanti se ne ricordo che dopo l'omicidio, lo stupro e omicidio di Giovanna Reggiani, parlo del 2007, che avvenne nel quartiere romano di Tor di Quinto, ecco, dopo questo fatto terribile, il secondo governo Prodi convocò una sorta di consiglio di guerra e in seguito al consiglio di guerra non solo la minoranza rom rumena fu colpevolizzata, accusata collettivamente e così via, ma furono distrutti completamente gli insediamenti e fu varato, ma proprio il giorno dopo questo femminicidio fu varato un decreto legge che consentiva l'espulsione di cittadini comunitari, no? Ma una cosa ben più grave, perché nel caso dello stupro omicidio di Giovanna Reggiani effettivamente il colpevole, che poi fu condannato all'ergastolo, era un rom rumeno, ma la campagna che fu orchestrata nel 2009 intorno allo stupro della Caffarella fu, se vogliamo, ancora più indecente, perché fu attribuito a due rom rumeni che poi risultarono pienamente assolti. Ecco, io ho ricordato nel mio articolo questo episodio non solo perché è esemplare, ma anche perché fu proprio in quella occasione che Calderoli e e Zaia, che erano all'epoca ministri del quarto governo Berlusconi, fu allora che questi che io ho definito in quell'articolo campioni del celodurismo, e se lo meritano, proposero immediatamente la castrazione chimica degli stupratori. La stessa cosa è stata fatta oggi a proposito appunto del caso di Rimini. Salvini è stato puntualissimo in questo, ha dichiarato se colpevoli minorenni o no la castrazione chimica e poi a casa loro, mentre per quel che riguarda il fenomeno un fenomeno endemico e strutturale delle violenze sessuali e dei femminicidi compiuti da cittadini italiani, in questo caso, nel caso recente, perfino in divisa, ecco, in questo caso non c'è un tale allarme pubblico, né si fanno proposte così orrende, così barbariche, con un certo sarcasmo nell'articolo scritto, insomma, vi immaginate che scandalo avrebbe suscitato chi avesse suggerito la castrazione chimica dei carabinieri di Firenze, se colpevoli.
E non si usano, scusa se mi intrometto, neanche gli stessi termini, ovviamente, no? Perché nei riguardi certo, soprattutto certo. Di Rimini si è parlato di branco,
no,
di animali.
Non solo è, come dire, un'idea veramente oscena e barbarica, ma è un'idea nata da, anche questo l'ho scritto, nata da una fissazione fallica di tipo patologico, solo una patologia di questo genere può portare a pensare che lo strumento, addirittura l'agente principale dello stupro sia il pene, cioè un impulso sessuale incontrollato. Come dire, dietro gli stupri ci sono invece la volontà e il desiderio, la pulsione, ecco, inconsce o consapevoli, di umiliare, punire, addirittura annientare le donne. E questo per una ragione che possiamo spiegarci col fatto che da una parte ci sono, da una parte c'è il genere femminile che va per sua, come dire, per sua determinazione, per sua consapevolezza, va conquistando margini, e io parlo di margini crescenti di libertà, di consapevolezza, di autonomia, ma da una parte i meccanismi strutturali della discriminazione di genere cambiano assai poco o comunque assai lentamente, e dall'altra parte non cambia la visione della maggioranza degli appartenenti al genere maschile, non cambia la visione sessista, anzi, io credo che una buona parte del mondo maschile è, come dire, disorientato, com'è per meglio dire, perché attraversato dalla crisi della virilità tradizionale, tende a covare frustrazione, rancore, desiderio di punire le donne, e questa è una delle ragioni per cui femminicidi e stupri vanno intensificandosi e vanno diventando davvero, come nel caso recente del minorenne che ha ucciso la sua compagna, ugualmente minorenne, la sua compagna sedicenne, vanno facendosi sempre più feroci, coinvolgendo addirittura degli adolescenti.
Anzi, se appunto tu stessa, insomma, parlavi di fenomeno strutturale per quanto riguarda la violenza sulle donne, tanto che, insomma, lo stupro come arma di, non, come arma politica, come arma di guerra e come struttura appunto della, della nostra società non è solo legata, come dire, a, al secolo delle donne, nel senso è un fenomeno che è appunto nelle, nelle fondamenta della, della, della società che viviamo, no?
Sì, certo, certo. È così, però quello che io voglio sottolineare è che oggi che le donne acquistano sempre più indipendenza e coraggio, nel mondo maschile, come dire, è sempre più forte la tendenza a punirle anche per questo, se non soprattutto per questo, no? Questo volevo sottolineare.
Sì, sì, un'aggiunta, sì, come dici tu, a tutte le varie motivazioni.
Certo, sono molteplici le ragioni, i moventi potremmo dire, sono molteplici, ma io penso che uno di questi, è per questa ragione che io trovo non sempre appropriato il riferimento al patriarcato. Non è solo la permanenza del patriarcato che determina l'incremento di stupri e femminicidi, non è solo questa la ragione. Io credo che la maggioranza perlomeno del mondo maschile sia disorientata e come dire colpita nel profondo dall'idea e dalla realtà dell'autonomia femminile. Credo che questo elemento vada considerato come importante.
Senza insomma starci ad addentrare anche nella ricerca delle motivazioni sul perché vengono commessi gli stupri o vengono commessi i femminicidi o in generale insomma viene commessa la violenza sulle donne, il dato che abbiamo di fronte è che stiamo parlando di episodi che accadono quotidianamente, accadono in maniera trasversale, insomma gli autori sono i più svariati.
La violenza contro le donne, che sia stupro o femminicidio, è del tutto trasversale, è del tutto trasversale a nazionalità, cultura, origini, condizioni di classe e così via, è del tutto trasversale. Questo le fa apparire ancora di più la natura, come dire, endemica e strutturale.
Sì, certo, il discorso è chiaro.
E in tutto questo, ripeto, nel caso degli stupri di Rimini, come di quelli in divisa, la voce delle donne è stata del tutto annullata. Si è parlato si è usato parlare anche in nome delle donne. Io non ho sentito, non ho trovato, almeno sui quotidiani mainstream, non vedo, per mia fortuna, non vedo dalla televisione da decenni, non ho trovato intervistata una sola donna femminista impegnata da decenni su questi temi, può essere che ci sia stata,
non c'è stata, che... confermiamo anche noi. No, è chiaro che noi come donne femministe nei nostri spazi ce li dobbiamo continuamente riprendere. Infatti io ti ringrazio per aver segnalato il tuo articolo che ci era sfuggito, che invece era molto importante ed è una voce forte, insomma, anche all'interno di un giornale molto letto, all'interno di un caos mediatico, che caos poi in realtà non è, perché insomma diciamo che i media hanno contribuito molto a una propaganda fortissima, razzista e sessista. Come tu hai analizzato?
Veramente, cioè questi casi hanno portato alla luce, se ce ne fosse bisogno, quanto sia quanto sia anche questa strutturale la tendenza a etnicizzare o razzializzare i crimini contro le donne. Del resto siamo in un clima veramente di, uso un eufemismo dicendo, di decadenza politica estrema, quindi
sì, un eufemismo veramente.
I frutti si vedono.
Io questo punto, dopo la decadenza, no, vorrei dare in realtà una risposta magari a tutte le donne, le compagne femministe magari che in questo momento ci stanno ascoltando, che domani per esempio qui a Roma ricominciano le assemblee di Non Una di Meno alle 6:30 qui a San Lorenzo. Insomma, tante compagne dopo l'estate si stanno rivedendo, quindi noi auspichiamo e invogliamo tutte quante a una risposta veramente forte, unitaria, magari anche nazionale. Quindi
si è proposta una manifestazione nazionale, io penso che sarebbe assolutamente necessario.
Quindi vogliamo da questi microfoni le compagne,
anche perché insomma, salutando Anna Maria, ricordiamo che nel 2007, dopo la violenza su Giovanna Reggiani, l'unica voce che si alzò e che stoppò quel clima di caccia al rumeno fu un'enorme manifestazione.
Sì, me lo ricordo perfettamente.
Che appunto con lo striscione che dicendo appunto che gli stupri li fanno gli uomini, non a prescindere dal passaporto. E Anna Maria, ti ringraziamo
veramente, grazie.
Io ringrazio voi e a risentirci, speriamo,
a presto, grazie,
ciao.
E quindi niente, continuiamo dallo studio e mandiamo magari una piccola pausa, che dite? Sì, mandiamo una piccola pausa.
کدوم زبان ما بریدی برو فقط بگوی تو مرا آفریدی
بوهش و هی چی میکنی؟
یخن کنده تا من گلدوزی میکنم برای تو زحمت شب و روزی میکنم آخر از آتش غم من خود توزی میکنم
من اگر ناقص الاخلص همسره ناقص الاخلص خواهره ناقص الاخلص مادره ناقص الاخلص
Listen to my voice. It is not just your choice. I am not just a woman. I am also a human.
Para مثل حیوانات سب دوی بازا کده دریش و برود خود خیلی استخواد کده هم سرم تجاوز شد هم مرسم سا کده
گوهش که هی چی می کنی؟
در دیگه جای جهان بزن گل روز میگن اما چرا در اینجا چه سر و بوز میگن چه سر و بوز میگن اجازه است دیگه بس زن بقید یکم خونیست ازای بدن خونیست هر وقتی که دل شد برای گشتن خونیست
زن اگر ناقص الاخلص همسره ناقص الاخلص خواهره ناقص الاخلص مادره ناقص الاخلص
زن بودن زن بعضی ها بباور است گرفتن نام زن برشان شرماور است این چه رقم پسر است که منکر مادر است
گوهش که هی چی میکنی؟ زن اگر ناقص الاخلص همسره ناقص الاخلص خواهره ناقص الاخلص مادره ناقص الاخلص
دنبال برتری سی
19:03 minuti, Radio Onda Rossa, stiamo parlando di stupri, etnicizzazione degli stupri, uso politico della violenza sulle donne, e vorremmo riprendere il punto sul fatto che di fatto, appunto, siccome la violenza sulle donne viene usata in termini politici come arma, come strumento di questo decadente dibattito politico, poi di fatto della violenza sulle donne non se ne parla, si usa da una parte e dall'altra.
Esatto, no, diciamo la questione su come appunto viene strumentalizzata sia politicamente sia mediaticamente la questione della violenza è molto ampia, cioè alcune cose le abbiamo già dette. Ad esempio, come dicevamo prima, un filo conduttore riguardo alla narrazione della violenza è la questione del consenso, quindi non si capisce mai che cos'è questo consenso, come si dà, come si revoca, se si revoca, come si capisce se una donna sta esprimendo o meno consenso, quindi tutte quante le dichiarazioni sul non ha urlato, non ha detto no, non ha reagito fisicamente alla violenza, e tutta la questione della violenza soprattutto legata anche alla questione delle sostanze e dell'alcol, perché in tutta questa situazione c'è soprattutto per quanto riguarda la questione ultima dello stupro di Firenze, tutta questa questione sulle ragazze che avevano meno bevuto o meno, quanto erano ubriache o meno, questa questione insomma dell'alcol che diventa sempre in qualche modo un attenuante per chi stupra, sia che la persona che ha bevuto è chi subisce la violenza e quindi non si capisce perché non è un aggravante ma diventa in automatico un attenuante perché non si capisce bene se ha dato o meno il consenso, sia dal punto di vista di chi stupra, se è sotto sostanze o sotto effetti dell'alcol, è sempre insomma un attenuante, quindi insomma diciamo che ci invita un po' questa roba che leggiamo sui giornali anche ad aprire una riflessione su questa roba qui, insomma sulla questione delle sostanze dell'alcol in relazione quantomeno al consenso, sarebbe insomma un discorso da approfondire. Dopodiché, per quello che riguarda la strumentalizzazione, ovviamente dipende non soltanto da chi agisce la violenza ma anche da chi la subisce, perché ad esempio per quanto riguarda lo stupro di Rimini, a un certo punto la seconda vittima dello stupro, la donna transessuale, è completamente sparita dalla narrazione mediatica, non veniva nominata, se veniva nominata veniva nominata male, o comunque quello che era accaduto a lei era meno grave rispetto, esatto, a quello che era accaduto allo stupro principale, che era quello invece accaduto alla ragazza più giovane in spiaggia. E quindi insomma anche questa invisibilizzazione della violenza sulle donne trans è una questione che ovviamente ci tocca perché evidentemente quando si parla di violenza, di stupri o femminicidi è molto importante per chi scrive sui giornali ma anche per chi commenta sotto gli articoli dei giornali a quale comunità appartiene sia la persona violentata sia la persona che violenta, perché se la vittima fa parte della nostra comunità di riferimento siamo pronti a crederle, se non ne fa parte no. Se lo stupratore fa parte della nostra comunità di riferimento come sopra, e quindi insomma anche questa cosa. Per quanto riguarda poi specificatamente lo stupro di Firenze, l'appendice mediatica dei commenti appunto ha avuto la deriva sulla questione la vera ferita l'ha subita l'arma dei carabinieri, l'ha subita lo Stato, l'hanno subita le divise,
l'hanno subita tutti tranne loro due,
le due studentesse. E poi peraltro ho notato che negli ultimi due giorni sui giornali, soprattutto quelli online, sono cominciati a apparire una serie di articoli che parlano invece di violenze sventate da parte dei vigili urbani di Roma, i carabinieri di Rovigo, i poliziotti di Caltanissetta, i metronotte di Forlì. Cioè a un certo punto c'è stata una specie di corsa alla riabilitazione della divisa, per cui stanno, se ci fate caso, cominciano a uscire tutte notizie di violenze sventate da bravi agenti, grazie agente. E per quanto riguarda la strumentalizzazione, cioè, ovviamente non è soltanto quella che mettono in atto i politici con le dichiarazioni o i giornalisti negli articoli, è anche la strumentalizzazione delle singole persone sui social network quando parlano di questi episodi. per esempio quando dopo l'episodio di Rimini e dopo l'episodio di Firenze è cominciata tutta una serie di paragoni tra chi attaccava le guardie in quanto guardie, chi difendeva le guardie in quanto guardie, chi attaccava i migranti in quanto migranti, chi difendeva i migranti in quanto migranti. Cioè la questione è sempre difendere o attaccare alcune categorie di stupratori senza poi starsi a preoccupare effettivamente di che cos'è lo stupro, che senso politico ha uno stupro, come si fa soprattutto a creare una cultura che non sia una cultura dello stupro ma una cultura del consenso, che ad oggi evidentemente in Italia non esiste. E questa roba l'abbiamo vista molto bene ad esempio sui social network per quanto riguarda l'utilizzo spropositato dell'ironia, del sarcasmo e dei meme su internet per parlare di questi stupri. Cioè io non ho mai visto i meme sugli stupri, li ho visti in queste settimane, che veramente, cioè, vorrei fare un appello a chi ci sta ascoltando, basta, accannate. Cioè non è una roba su cui scherzare, non è una roba su cui fare ironia, non è una cosa su cui fare le grafichette con Photoshop. Cioè una regolata forse ce la dovremmo dare tutti e tutte. E poi ricordo anche le dichiarazioni di Ella Zanardo, l'autrice del documentario Il corpo delle donne, il famoso documentario che analizzava l'uso del corpo delle donne nella televisione berlusconiana, che dopo lo stupro di Rimini si è uscita con delle dichiarazioni attaccando le femministe, marchio registrato, non so chi siano, forse una Onlus, le femministe, perché non erano insorte contro lo stupro commesso dai migranti, ma se ne erano state volutamente zitte perché le femministe parlano soltanto quando gli stupratori sono bianchi. Insomma, le strumentalizzazioni arrivano un po' da tutte le parti su queste questioni.
Rispetto a questo è ancora più grave, perché insomma lei è una donna inserita in un contesto in cui conosce benissimo quali sono le riflessioni di tante femministe e tante donne che sono scese in piazza, come diceva prima Anna Maria Rivera, nel 2007, che sono in piazza ancora adesso e che non smettono mai di starci, e che forse insomma magari dare voce a quelle piuttosto che allearsi con i vari Salvini. Poi come quelle sono le derive folli,
insomma, ci fanno pure pensare male, perché le elezioni sono vicine, quindi pensare male non è che si sbaglia sempre tanto,
no, a pensare bene si fa sempre in tempo, come si dice.
Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, mi sono un po' dilungata.
No, ci stavamo perdendo guardando altre notizie, perché veramente, come dicevate, appunto alcune cose non solo tendono a nascondere, no, della realtà. Già è difficile che gli stupri acquistino, come dire, una dimensione, vengono messe sui giornali, come stavamo dicendo prima anche mentre mandavamo musica, no? A secondo di chi stupra c'è un atteggiamento differente dei mass media, ma anche delle dichiarazioni differenti. Insomma, vedevo prima su questo gruppo poi di 12 adolescenti che ha stuprato questa giovane quindicenne, penso, perché poi c'era scritto è tornata in Germania, ora non so se era tedesca o italiana, che viveva lì, eccetera. E i commenti del sindaco di Pimonte, paesino vicino Napoli, sono stati: beh, è stata una bambinata, e i commenti erano se l'è cercata. Ma questo l'abbiamo sentito dire rispetto agli stupidi gruppo di adolescenti italiani con lo stupro di qualche anno fa a Montalto di, vicino a Montalto di Castro.
Lì addirittura il comune si costituì parte civile addirittura per difendere gli stupratori, hanno anche sostenuto le spese legali degli stupratori. Ce l'è stata proprio,
era una giunta del PD,
così. Sottolineo, non che ci piaccia,
no, questo per dire. Poi sicuramente, cioè, quello che mette più rabbia credo ad una donna, appunto, che non solo se è violentata, se è vittima di violenza, è che alla fine sull'episodio di cui tu sei vittima, tra virgolette, si innesta una gazzarra quasi da tifoserie di squadra, in cui sempre chi viene posto sotto accusa, perché oltre i vari commenti, se uno legge, dice: te stuprassero tua madre, succedesse a te, a tua sorella, oppure anche nei confronti appunto della Boldrini, quanti hanno detto, come se poi, che so, comunque succede lì perché l'hanno fatto gli stranieri, allora ti deve succedere anche a te, che non è che difendi ovviamente lo stupratore, ma cerchi di denunciare alcuni campagne, mobilitazioni che sono, hanno sicuramente un altro senso, perché poi, come dicevamo giustamente, sul di stupro poi alla fine se ne parla pochissimo, no? E nella corrispondenza che abbiamo fatto la compagna ha provato a dare una motivazione tra virgolette sociologica, psicologica su quanto gli uomini, perdendo potere, cercano di riacquistarlo con la violenza bruta sulle donne. A parte, non so, come riflessione molto soggettiva, mi viene da dire che questo forse è molto più vero nelle condizioni familiari. Altra cosa è quando questo avviene per strada, in quel senso lì si sente di più un cambiamento, sì, no? Rispetto alla libertà che chiedono le donne. Sul resto, sugli stupri invece, c'è una telefonata in diretta? No. Su quello che invece avviene nelle nostre strade, sulla sicurezza dei nostri quartieri, diciamo che non è che le condizioni sono cambiate poi tantissimo nel corso di questi anni. Se sono cambiate è perché c'è stato un modo anche da parte delle donne, se volete, di uscire in gruppo, difendersi, insomma, da se stesse, cioè non da se stesse, come dice, da loro stesse, in questo senso, farsi
di autodeterminare,
quindi non solo essere vittime, ma anche, come dire, agire in difesa di loro stesse, delle loro compagne, dei loro corpi, dei loro spazi, perché appena si abbandona questo atteggiamento, questo rischio sta dietro l'angolo di ogni strada. Poi è ovvio che se parliamo di stupro come strumento politico, ma anche etnico, non possiamo dimenticare tutto quello che è successo nella guerra che ha sconvolto i Balcani, in cui lì anche, come dire, ma non solo lì, ma dentro qualsiasi guerra, stuprare le donne del nemico è un mandato, mettiamola così.
Possiamo pure ricordare gli stupri della Folgore in Somalia, per esempio, insomma, nel senso che certo, ce ne sono in realtà sono due, ma ne abbiamo detti due, ma potremmo dire molti. Nel frattempo il telefono di Radio Onda Rossa squilla e riceviamo telefonate che ci ricordano altri punti, insomma, perché questo è un argomento in cui
è enorme, quindi se ci aiutate è
enorme
benissimo.
E appunto l'ultima telefonata ricorda appunto che lo stupro appunto non ha parte politica, e appunto ricordava lo stupro di Parma, di cui da questi microfoni tanto abbiamo parlato. Un'altra telefonata che ci ha anche mandato un contributo, che però purtroppo per una questione di file non riesco ad aprire, insomma, ci dà uno strumento di lettura su come vengono raccontati dai media le violenze delle forze dell'ordine, le violenze in divisa di tutti i tipi, e come dire, la linea di lettura è sempre comunque almeno quella delle mele marce,
sì,
cioè quella per cui appunto l'arma tanto aiuta le donne, purtroppo ci sono state due mele marce, no? E su questo insomma tanto si potrebbe parlare. Io torno a dire che a me quello che mi fa veramente tanta rabbia nel leggere i media in questi mesi, nello specifico, è che comunque tutto il dibattito è tutto solo nell'utilizzo dello stupro, anche voglio dire, da parte di chi vuol fare, si parla sempre di livello istituzionale ovviamente, non del movimento femminista, anche da parte di chi appunto dice che appunto lo stupro non è un fatto etnico, però lo usa nel dibattito contro la Lega o contro un'altra parte politica, è sempre uno strumento politico nel dibattito che si è dispiegato in questi ultimi mesi, in maniera veramente schifosa, cioè nel senso che non c'è proprio fine a questa dimensione, a me sembra.
No, ma soprattutto, cioè, vorrei anche ricordare un'altra cosa: quando c'è stato lo stupro di Rimini, il giornale proprio maiuscolo, ha pubblicato i verbali della polizia con tutta la descrizione dello stupro che le due donne avevano fatto alla polizia, che è una cosa terribile, usando un titolo terrificante che non ripeterò ovviamente, perché in quel caso c'era questo bisogno di dimostrare quanto il branco di immigrati fosse stato brutale, come se non cioè come se ogni donna non sapesse quanto può essere brutale uno stupro, e come soprattutto se non bastasse il fatto di nominarlo da parte di chi l'ha subito, ma se, come se servisse una controprova sempre da usare in modo strumentale contro qualcuno, a favore di qualcuno, per quanto riguarda la violenza. È veramente, quell'articolo del giornale era una roba agghiacciante. Grazie a Dio almeno su quella cosa lì qualcuno si è fatto un po', cioè due conti un po', sì, qualcuno si è vergognato e non è stato ripreso con, diciamo, con quella facilità che ci si aspettava. Magari qualcuno è riuscito, insomma, a moderarsi e a dire vabbè, no, questa roba non la riprendiamo, non la ripubblichiamo, perché altrimenti è tutto un copia e incolla di dichiarazioni allucinanti. Prima ricordavamo i dati sui 150-200 stupri che avvengono ogni anno a Firenze, di cui il 90% risultano falsi, che sono dichiarazioni false. Non è vero, non è vero che vengono denunciati 150-200 stupri.
Era sulle assicurazioni, quindi solamente sui stupri degli americani. Comunque il discorso è valido uguale, era solo perché
risulta tipo che sì, ogni sì, anno vengono denunciate circa 60 stupri.
Ma magari ma anche è vero che sono americani, era proprio,
no,
sì,
ma
proprio
soprattutto non vengono nei database della questura, non ci sono diciamo, non sono calcolati su base etnica, cioè non è tot americane, tot francesi, tot inglesi, ma soprattutto questa cosa del 90% delle denunce sono false, che non significa niente. Che intendi per false? Falsa denuncia, falsa che non si arriva a processo, falso che non viene condannato, falso che non vengono trovate prove, non significa niente. Una dichiarazione veramente buttata lì, ripresa da tutti quanti i giornali, tanto per appunto continuare a avallare questa cosa del comunque lui era confuso, il carabiniere era confuso, lei forse era consenziente, quindi buttiamola un po' in caciara con qualche numero a caso.
Sì, perché ovviamente poi il riferimento delle donne e delle femministe è completamente diverso. Senso, noi non ci interessa la condanna, non ci interessa che i carabinieri vengano cacciati, non ci interessa insomma nessun tipo di tribunale o null'altro, anche se insomma le donne denunciano, vanno e noi le sosteniamo sempre, però lo diciamo comunque che non è quello che ci interessa. C'è il Messaggero che ci dà una splendida soluzione di tutto, oggi ha fatto questo articolo dicendo mettiamo delle telecamere e mettiamo delle spie all'interno dei bar, per cui le persone che lavorano al bar devono controllare tutto quello che succede dentro e fuori, i tassisti, come se nessuna donna fosse stata mai aggredita da un tassista. Insomma, mettiamo queste soluzioni che sono ovviamente nuove, di ordine pubblico.
Sono nuove, cioè l'uso come dire, il progetto securitario come risposta alla violenza sulle donne, che voglio dire, ormai anche questo è, come dire, uno strumento politico che peraltro è stato utilizzato tantissimo in questi anni, ha prodotto leggi schifose e ha prodotto soprattutto un aggravamento per le donne, proprio perché ha prodotto una militarizzazione delle strade, e quando ci sono molti sì, militari per strada, le donne tanto
sono
sicure
più in pericolo.
Non sono.
No, assolutamente, infatti chi ci difende dalle divise era uno degli slogan che urlavamo durante il processo all'Aquila contro Tuccia e l'altro non mi ricordo, un rimosso.
Comunque, oltre chi ci difende, sicuramente serve anche a costruire un allarme sociale, no? Non perché gli stupri non siano realtà, ma proprio per costruire un'emergenza come arma di distrazione di massa rispetto a proprio come viviamo i nostri territori, quello che avviene. Perché poi non ci dimentichiamo che un altro aspetto che non viene mai ripreso, che a fronte di una denuncia per stupro, comunque c'è anche sempre un processo per stupro, e tutto quello che avviene poi nelle aule giudiziarie nei confronti gli interrogatori nei confronti delle donne. Cioè, mi veniva in mente sempre in intervista, prima non mi ricordo chi è che lo diceva, non hanno parlato donne. Per un attimo c'è avuto un flashback cosiddetto, le uniche due donne che hanno parlato sono state la ministra Pinotti, che ha fatto una dichiarazione, e l'avvocata di questi carabinieri, di uno dei due carabinieri, che ha detto io da donna e da avvocato gli credo.
Perché piange.
Ma gli credo su che? cioè perché anche qua, sì, insomma, no? Come dici, che cosa dobbiamo andare a indagare quando una donna denuncia appunto una violenza o il livello, il grado di violenza, quello che dicevi te. Allora, se è strutturata in un certo modo c'ha un senso, e poi mi dovrebbero spiegare, no? Anche queste telecamere, vabbè, puoi prenderlo dopo, ma sicuramente non argini il problema del prima, di quello che avviene. Quindi probabilmente va, sicuramente c'è un dato culturale, perché questo, cioè, non aiuta e non agevola, tra virgolette, una crescita di coscienza collettiva dentro la nostra società, soprattutto appunto di un uomo, di un ragazzo, la campagna mediatica che c'è, no? Perché tende a trovare, a costruire dei mostri, no? Come se non fosse, e quindi non dà la percezione del che potrebbe riguardare anche quella a fianco a te, che magari non te ne stai accorgendo, ma sta commettendo una violenza, no? Quante sono le violenze che avvengono, sì, appunto, in contesti di divertimento, anche discoteche, no? Ma viene fuori e dice, boh, se ne è accorto nessuno, fino ad arrivare, non c'entra niente con lo stupro, però per dire, all'aberrazione di quest'estate, che quel ragazzo morto preso a calci nella discoteca dove era, in Spagna, in cui tutti guardavano e riprendevano e quello gli davano i calci. Cioè, questo avviene molto spesso anche nei confronti della violenza che subiscono le donne, no? Uno lo vede però non interviene, come se fosse...
No, ma infatti, diciamo, l'unico dato di tutte queste notizie sugli stupri delle ultime settimane che mi ha fatto un po' rifiatare è stato sulla violenza dell'altro giorno a Roma, che a un certo punto c'è stata una signora che si è affacciata dal terrazzo e ha cominciato a urlare cercando di allontanare l'aggressore. Cioè, ma meno male, cioè, perché queste cose non siamo proprio più abituati a farle. Nessuno si mette in mezzo quando vede un episodio di violenza, qualunque tipo di violenza sia, ovviamente anche per la pura della propria incolumità. Dopodiché, penso che sia veramente il minimo, quantomeno mettersi a urlare e cercare di attirare l'attenzione quando si nota che sta accadendo qualcosa, ma tanto per strada, quanto in un locale, quanto in una serata, quanto in un qualunque contesto di socialità, sarebbe buono che le persone cominciassero anche ad allenare la vista e lo sguardo al cogliere le cose che accadono intorno a sé, no? Quando stiamo alla serata, cioè, quante volte pure a noi che magari frequentiamo, che so, spazi occupati o qualunque altro tipo di evento, che magari c'è quello che ci prova con quella ubriaca che gli mette una mano addosso, queste cose sono quotidiane, succedono in continuazione. Quanti però si sentono, quanti e quante, di intervenire, di andare da lei e chiedere tutto a posto, come stai, stai bene, ti serve dell'acqua, sei sicura che te ne vuoi andare via con lui? Ricordiamo pure che era 3 anni fa a Bologna, in cui una ragazza entrò in un pub di un amico di un amico, sì, venne drogata da quest'ultimo, portata via in spalla, si è svegliata il giorno dopo a casa sua drogata e stuprata, e nessuno dei presenti si era mai neanche posto il problema, questo dove se la sta portando a braccio svenuta.
No, questo giusto per far capire che poi, insomma, non è che ci risolverebbero tanto le telecamere in strada, no? Se a questo vogliamo aggiungere che nei confronti del corpo delle donne, pensiamo quanto sono state anche le denunce di prostitute, no? Che sono state picchiate, stuprate, rapinate dei soldi, appunto, e quasi sembravano normale, no? Quasi sembrava corretto che quella avvenisse, perché è un rischio che stavano correndo a proprio rischio e pericolo. Ora, il margine anche tra virgolette culturale, non so se devi dire qualcosa, però del proprio rischio e pericolo è veramente, oltre che in questo momento, in questo contesto, molto soggettivo. Però basterebbe una gonna sopra il ginocchio, fino a un tot d'anni fa ti dicevano, vabbè, quello dipende da come vai vestita, cioè bastava l'idea. E non è stato uno dei processi per stupro che imputava la donna, che non, cioè, era troppo semplice, che i pantaloni, insomma, come dire, erano troppo semplici da togliere, e con la gonna era più semplice stuprarla.
Sì, quello. Poi c'è stata anche la Corte di Cassazione che disse appunto che non, su un caso che non poteva essere stupro perché lei portava i jeans, e quindi non era possibile, insomma, che lei non fosse consenziente, sostanzialmente. Ma insomma, su questo che dicevi e sui processi per stupro che prima citavi, in realtà i processi alle donne che hanno subito uno stupro cominciano prima del processo, e questo si vede chiaramente in questi giorni, perché delle due ragazze americane si sta processando mediaticamente il fatto di essere andate a ballare e di aver bevuto, cioè si processa lo stile di vita sostanzialmente, e questo succede sempre. Per qualunque stupro, la prima processata è la donna, e purtroppo in questo momento, oltre che nell'aula dei tribunali, questo avviene sui media e sui social network. A proposito dei social network, l'ultima telefonata ci ricordava appunto che, come dire, i commenti molto violenti nei confronti delle due donne americane non hanno un solo genere, nel senso che ci sono molte donne che si sono scagliate contro queste due, ma questo a noi non ci stupisce,
no,
perché
purtroppo
pensiamo che donne non
certo
si nasce, e nel senso che insomma non è un fatto biologico, insomma, quello che si pensa ovviamente, e come ci si pone rispetto al proprio genere, insomma.
No, anzi, spesso in alcuni contesti, diciamo, questi pure diciamo più ambiti familiari, culturali, di comunità, spesso sono state anche le donne a costruire veramente un sacco di denunce degli anni passati, o in altri contesti in cui le donne funzionano anche da ruolo rispetto alla famiglia, hanno in qualche modo avallato alcuni comportamenti. Quindi anche qua, cioè, molto c'è, ci sarebbe da dire, anche molto c'è da rompere, no? Questo molto nella logica che la famiglia di per sé garantisca alcune cose, spesso ha garantito il perpetuarsi da alcune violenze, se non far riuscire poi di volta in volta i vari casi, che so, pedofilia, abusi e quant'altro, incesti e quant'altro, che ogni tanto secondo il momento assumono come dire le prime pagine dei giornali.
E sì, potremo continuare a parlarne molto di tutto ciò. Resta un fatto, appunto, che l'unico modo, insomma, per fermare questa violenza che viene generata sulla violenza, che è quella mediatica, del social media, del cosiddetto dibattito pubblico, resta quella della presa di parola delle donne e della presa di parola collettiva e politica, perché appunto è soltanto, come dire, il muoversi come compagne che ci permette di ristabilire una parola vera.
Sì, no, mi hai rubato esattamente quello che volevo dire. Sì, c'è una necessità di continuare a stare nelle piazze, in questo momento probabilmente di scendere ancora più arrabbiata. Le analisi ce le abbiamo, le capacità anche, la rabbia è tantissima, e la solidarietà è anche, insomma, non saranno le telecamere a salvarci, ma saremo noi ovviamente guardandoci a vicenda e riuscendo a costruire un mondo in cui possiamo vivere tranquille, insomma, questo è quello che ci auguriamo, e riusciremo a farlo solo noi ovviamente.
Manderei una pausa musicale e poi andiamo verso la conclusione.
Girls like tea, girls like me, some girls like everything that they say. Some will chase, some like the weight. With me there's something you should get straight. I'm not like the others, won't keep it undercover. I'm all up in your face with everything I say, and I don't give me away. I'm all up in your face with everything I say, I won't give up. Come on down from those clouds. You've been hanging with the wrong damn crowd. Better treat me like a woman. Treat me like a woman. Throw those hands in the air. Do something so I know you care. Better treat me like a woman. Treat me like a woman. Oh, 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 oh.
your mother. Don't treat me like your brother. So get up in my face, I want you in my space, and I don't give that away. Get up in my face, I want you in my space, I won't give in. So don't be scared, but beware. You're gonna get it if you're not right there. Better treat me like a woman. Treat me like a woman. If I'm in love, I would die. And for the man that gives me chills inside, better treat me like a woman. Girls like me, some girls like everything that they say. Come on down from those clouds. You've been hanging with the wrong damn crowd. Better treat me like a woman. Treat me like a woman. Put those hands in the air. Do something so I know you're there. Better treat me like. Like everything that they see.
Alle schon gesagt, 19:35, Radio Onda Rossa. Siamo in conclusione di questo, insomma, lungo confronto su l'uso politico dello stupro e l'uso a fini razzisti dello stupro. Ricordiamo anche che uno dei risultati di politica di palazzo che ha prodotto tutto questo clima è, per esempio, che si è messo uno stop alla legge che doveva essere varata sullo ius soli. Di fatto il governo ha fatto un passo indietro, questa legge non ci sarà, che è un livello minimo di
garanzia,
proprio un livello minimo di integrazione, vogliamo usare questa parola, ma proprio
ma nemmeno integrazione,
chiamiamola civiltà, perché quelli mancano, cioè non è che essere cittadini ti permette l'integrazione. Lo vediamo, parlavamo all'inizio di questo spazio, insomma, di Tiburtino Terzo, di quali sono le problematiche di un quartiere in cui la disoccupazione è altissima, cioè i problemi degli sfratti, della manutenzione delle case popolari e delle droghe, delle sostanze che girano per quartiere di qua e quant'altro. Quindi non è un problema di cittadinanza, alcuni problemi, cioè è veramente il minimo che uno potrebbe pensare, no? Per cui pure su quello forse dobbiamo tornarci, ma non tanto per fare una battaglia per lo ius soli o non ius soli, forse per fare pure un po' la storia delle migrazioni, no? Che molto ci hanno riguardato e molto ci stanno riguardando, perché pensate a tutti quelli che vogliono andare in Inghilterra, che mo li stanno buttando fuori, no? Cioè, quindi la nostra doppia veste dentro alcuni contesti, oppure l'espulsione tra virgolette o la difficoltà di accesso per anche migranti italiani che vogliono andare in Australia, in America e in altri paesi del mondo, però siccome fa parte di...
Sì, comunque in questo momento il numero di cittadini e cittadine italiane che va all'estero è maggiore molto maggiore del numero di migranti che arrivano nel nostro paese. Quindi, insomma,
facciamoci due domande.
Facciamoci anche una sola domanda. Comunque, un risultato è questo, evidente a tutti, che si è di nuovo fermato questo minimo, minimo veramente progetto di legge. C'è addirittura chi, utilizzando l'ultimo stupro di cui si è parlato, avvenuto qui a Roma, ai danni, insomma, di una donna finlandese, in cui, insomma, pare sia stato preso il colpevole, che è un uomo proveniente, un ragazzo proveniente dal Bangladesh, c'è chi ha prodotto, proposto che venga cancellato l'istituto della protezione umanitaria, perché questo ragazzo era qua con un permesso umanitario.
Però nessuna parola sul fatto che i centri antiviolenza stanno chiudendo uno dietro l'altro, i fondi non ci stanno, le donne che provano a scappare di casa non sanno dove andare, non hanno un'autonomia economica, sono costretti a rimanere.
Ci sono, ci stai 2-3 mesi, non è che ti danno alcune,
non ci sono case di rifugio, non c'è, insomma, tante donne rimangono incastrate in spirale di violenza senza sapere come uscirne. E questo è il clima, insomma, in cui si inseriscono i media, e non solo in questo paese, e non solo qua, ovviamente.
E che poi anche tutti questi servizi a cui facevi riferimento stanno ancora una volta sotto la lente ormai degli appalti pubblici, i bandi, per cui l'offerta più vantaggiosa al ribasso
del Vaticano,
come se, insomma, non ultimo i bandi del Dipartimento, mi pare, pari opportunità, ma anche quelli comune, regione, eccetera, come dici te, gli spazi si restringono e diventa tutta una questione commerciale, d'appalti commerciali, da questo punto di vista, no? In cui uno deve, come se potessero di volta in volta nascere delle imprese per la protezione delle donne, per che ne so, la sicurezza, i propri bisogni e quant'altro. E anche su questo, insomma, potremmo parlarne a lungo. Dicevamo, comunque, sulla vicenda di Firenze, c'è stato un comunicato del CPA di Firenze, l'unico mi sembra che sia uscito, non so se ce ne sono altri davanti.
Allora sì, vabbè, quello che mi è arrivato, quello che ho visto è questo, stava sulla una pagina di Non Una di Meno, insomma, dove ci sono molte prese di parola. Allora, il primo più articolato è questo, insomma, ci sono state tante altre prese di parola, il primo più articolato, diciamo, è questo qua, quindi invitiamo in realtà tutte a continuare ad esprimersi, insomma, come stanno facendo, soprattutto. Io invito, volevo fare questa trasmissione anche un po' per invogliare, ma non penso che non ci sia assolutamente bisogno, però c'è la necessità di assolutamente tornare in piazza. Ricordiamo che il 15 e il 16 ottobre c'è la 2 giorni in cui si rivedrà l'Assemblea Generale di Non Una di Meno, per discutere anche, insomma, di tutto questo, insomma.
E ricordiamo che domani c'è l'Assemblea Romana di Non Una di Meno, è alle 18:30 a ESC a San Lorenzo, e quindi, insomma, tutte sono invitate a partecipare. Io direi che chiudiamo questo spazio, vi mandiamo una traccia musicale e torniamo ancora in voce per darvi l'ultimo aggiornamento invece su Tiburtino Terzo.